Ufficio Centrale per la Segretezza. Si trasmette la seguente informativa a diffusione esclusiva. Classificazione riservatissimo. Ci risulta che il già attenzionato Gianluca Nicoletti, dopo 10 anni di spostamenti senza meta apparente, abbia abbandonato la terraferma. In un deposito bagagli della stazione marittima è stata trovata una sua borsa con degli effetti personali. Le nostre fonti lo danno per imbarcato nottetempo su una nave da crociera. Forse la cosa è riferibile alla donna che lo attende alla fine del suo viaggio. Pare sia convinto di poterle sfuggire, restando sempre a bordo a conversare con gli altri passeggeri, mentre la nave va. Perché nessun approdo sia l'ultimo. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Mosso da un imperdonabile pregiudizio, ho detto più volte che in crociera incontro sempre persone anziane o persone che hanno famiglie, padri, madri, nugoli di bambini che si divertono, giocano in quell'immenso parco giochi per adulti che è una nave da crociera. Invece mi devo ricredere, perché per la prima volta da quando viaggio ho un'apparizione. Non saprei dire se è una sirena, un personaggio dei fumetti, è una ragazza strana. Innanzitutto i capelli rosa, innanzitutto li lascia correre al vento e guarda oltre l'orizzonte da sola, totalmente da sola. Sul ponte della nave guarda il mare sconfinato, si lascia attraversare dal vento. Sembra quasi una sfida a tutto il resto dei passeggeri, che girella tra un bar e l'altro, tra una sauna e l'altra, tra un momento di Pilates e l'altro. E sono curiosissimo di conoscere questa ragazza, che devo dire è quanto mai affabile e non si lascia assolutamente pregare. Cosa fai nella vita? Cosa hai fatto nella vita?
Attualmente non sto lavorando, sto per traslocare in una casa molto più piccola di questa. Abbiamo avuto molte difficoltà economiche che ci hanno portato a quasi perdere la casa e anche il senno. E alla fine, niente, per il rotto della cuffia e molti sforzi, lacrime e sangue, siamo riuscite perché siamo tutte donnine.
Parli a plurale, perché quante siete? Quante donne?
Siamo quattro.
Quattro donne nella stessa casa?
Nella stessa casa, mamma, nonna, zia e io. E i gatti.
Quanti gatti avete?
Ne abbiamo 8.
Come è distribuita, diciamo, il tuo ruolo nella famiglia, che in questa famiglia è tutte donne? Tu sei la più giovane, immagino.
Sì, sono la più giovane e il mio ruolo è molto quello di fare le cose fisiche. Di incoraggiare quando ci sono dei momenti pesanti e occuparsi anche di problemi, perché qui ci sono anche comunque delle persone con disabilità. Io ho scelto anche di stare in famiglia.
Ti occupi anche, diciamo, di una di queste donne che ha dei problemi di disabilità?
Sì.
E avete avuto diciamo un piccolo problema di tipo economico per cambiare casa?
Grosso problema di tipo economico, enorme problema di tipo economico, dovuto anche alla malattia del nonno che ci ha impedito di lavorare, perché come sappiamo i caregiver non vengono pagati, quindi sono stata a casa dal lavoro, il nonno è morto, è cominciato il grande circo. E quindi ognuna a casa ha il suo ruolo adesso, e ognuna ogni tanto ha il suo piccolo crollo, ci sono le altre tre che arrivano come dei falchi per cercare di tappare i buchi e ricominciare.
Tu hai mai lavorato però? Che è successo il lavorare?
Sì, ho lavorato, ho fatto tanti lavori, tantissimi, tutte esperienze strambe.
E perché strambe? Dimmene uno, il più strambo di tutti.
Il più strambo di tutti, ma il più bello, è stato lavorare al crematorio.
Pensa al più brutto, sì.
No, è stato bellissimissimo, perché...
Ma avevi già esperienza o ti hanno formato loro?
No, mi hanno formato loro, io avevo esperienza come cliente.
Come cliente? Avevi fatto cremare qualche parente?
Il nonno, sì.
Li hai conosciuti?
Sì, dopo pochi mesi mi è arrivato questo annuncio di lavoro come operatore di crematorio. E allora io l'ho preso come l'ultima cosa che mi voleva dare il nonno, l'ultimo
tanto,
posto dove è stato,
che qualcuno deve fare, quindi.
Esatto. E io ho scoperto un mondo indescrivibile, perché non posso dire che è un mondo meraviglioso, perché si ha a che fare con lutto, quindi niente di divertente.
Però scusa, anche con l'elaborazione del lutto.
Sì, e mi ha aiutato moltissimo. È stato, per la mia elaborazione del lutto, è stato importantissimo.
Qual era il tuo compito preciso? Cosa dovevi fare?
Io ero in ufficio prevalentemente, quindi mi occupavo di arrivi e partenze.
No,
e di
non, materialmente non è te che bruciavi il cadavere.
Mi è capitato di imparare e di vedere cose che voi umani. Però è stato innanzitutto un privilegio.
Ma mi devi allora una curiosità a questo punto. Io ho ormai una certa età. Certo, ancora non sono proprio putrefatto, però una certa età. Ma arrivano continuamente annunci, quelli pubblicitari che ti arrivano in automatico, che ti guardano la tua anagrafe. Non può nemmeno immaginare quanto costi poco farsi cremare.
Costa poco, sì, è abbastanza economico se lo possono permettere pressoché tutti.
Cosa ti piaceva di questo lavoro? Poi ricomporre le ceneri nell'urna, confezionarla e consegnarla alla famiglia?
No, mi piaceva moltissimo il fatto di essere come una specie di conoscitrice di un mondo che è un po' un tabù, perché la gente, quando dicevo che lavoro per fotografare i maroni,
beh, un pochino vi è la tentazione, però è stupido, sì. È stupido perché...
però era bellissimo, e in più proprio vedere, patire anche insieme ai parenti,
cioè tu accompagnavi verso l'ultimo viaggio, tutto sommato.
Sì,
è quello che, nel mondo classico si chiamava le deità psicopompe, quelle che portavano.
Sì, esatto.
Era una psicopompa.
Una psicopompa un po' caronte, un po'. E poi comunque dietro alle quinte, in un lavoro così triste, c'è anche molto spazio per le risate, perché chi lavora in quei mondi lì, una risata se la fa volentieri, anche insieme alle bare.
Deve esorcizzare un po'.
Sì. E poi insomma sono lì con tante persone che non ci sono più, arrivo lì dal buongiorno. You were here before. Couldn't look you in the eye. You look like an angel. Your skin makes me cry. Float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. Ed ecco che comincia a entrare nel dramma della ragazza dai capelli rosa, che adonta del suo aspetto fa un lavoro che assolutamente nulla a che fare per categoria professionale, per quello che lei esprime. Ma anche su una nave è capitato che a volte io facessi domande simili. Mi sono domandato, ma se qualcuno muore mentre fa la crociera, che succede? Che fine fa? Dove va a finire? Come nei film di marineria o di pirati, lo avvolgono in un lenzuolo e lo buttano in mare, o magari anche lì lo buttano nelle fornaci, non lo so. Chiedo a qualcuno che questo probabilmente sa dirmi e sa darmi una risposta.
si organizza con il comandante, con il comandante in seconda, che noi chiamiamo staff captain, a bordo. Sì, per procedura, perché lavoriamo sempre per procedure a bordo, in una zona di manovra, quindi non accessibile a tutti gli altri ospiti, vengono accompagnati.
Una cerimonia privata questa?
Sì, esattamente, in uno spazio privato della nave, e deve essere fatto sempre dal ponte più basso della nave, per ovvi motivi.
Ma se no torna indietro.
Esatto, sì. Purtroppo ogni tanto è capitato anche questo come inconveniente. Vabbè. Con il controvento.
Ma sempre marea alla fine.
Esatto.
È una cosa simbolica quella lì.
Esatto.
E lei ha visto che poi le persone hanno, diciamo, un senso di capacità di avere portato a termine un percorso di elaborazione, così facendo, sì, l'ultima volontà di un caro.
Esatto, è proprio l'elaborazione e, diciamo, anche la chiusura di un lutto. Spesso ho visto proprio anche il sollievo, no, dei parenti, proprio stavo dire l'ultima volontà del caro, del defunto, come per dire: tutto quello che hai richiesto l'abbiamo fatto.
Ma di solito c'è una richiesta di un mare preciso, voglio essere sparso nel mare tale o nel mare altro?
No,
è indifferente.
Esatto, magari sì, ogni tanto, dipende un po' dai paesi. Per esempio gli spagnoli ci chiedono di farlo a 20, perché per procedura dobbiamo essere a 20 miglia in acque internazionali per farlo, a 20 miglia dalla costa, perché deve essere tutto registrato ovviamente, deve essere tutto programmato in anticipo. E dobbiamo ricevere notizie in anticipo, cioè non ci si può presentare a bordo con l'urna, con le
cene. Prima, è logico.
Esatto.
C'è un protocollo, immagino, serio.
Poi dipende anche un po' dalle condizioni del meteo, quindi noi la programmiamo per un giorno, ma se vediamo che il vento è troppo forte o il mare è troppo mosso, quindi non possiamo accedere a delle zone private, la programmiamo poi durante la crociera.
Ritorno alla ragazza dai capelli rosa. Mi sembra impossibile che nella sua vita ci siano soltanto morti, cadaveri, siano di umani o di gatti. Voglio sapere se anche lei, comunque, riesce così leggiadramente a passare dal gestire la morte a gestire anche l'amore. Tu come ti presenti? Sei l'antitesi, non sei la ragazzina degli Addams. Capelli colorati,
no, no,
tatuaggi,
no.
Cioè sembri una figura dei manga, non sembri manco.
Grazie.
No, beh, non sembri la becca morta classica che uno si immagina di trovare, ecco.
Ma sì, ma perché sono un po' stramba, quindi.
Quindi ci stava bene, non erano contenti, era il loro brand praticamente. Perché è finita?
Ma non lo so, poi mi hanno lasciato a casa, non mi hanno fatto l'indeterminato.
E perché? Secondo te perché?
Ufficialmente non c'è stata nessuna ragione, potevano farlo, ufficiosamente posso dire che secondo me l'hanno un po' messa nel culo.
Ma questo perché c'è sempre una ragione, meno che uno
una
lo faccia
di...
lo faccia per puro diletto, cioè c'è una ragione tanto.
Anche perché le persone lo fanno.
Per sadismo, perché dice gli stavi antipatica.
Sì, oppure perché appunto ha questo aspetto da manga e magari qualcuno mi aveva messo gli occhi addosso e un rifiuto gentile.
Ah, un ricatto, un ricatto sessuale praticamente.
Ma non sessuale, però insomma uno ha detto no. Allora,
cioè era una proposta di accoppiamento tra le bare, qualcosa del genere.
Voglio no pensare. Non tra le bare.
Beh, lì, però ci ha provato, ecco. Questo
ci ha provato, io non avevo capito bene. Poi quando ho capito, insomma, ho detto guarda, meglio di no, però comunque dopo sono cominciate delle voci
ma le voci che tu non eri brava o che ti chiacchieravano perché dicevano?
Chiacchieravano perché pensavano che ci fosse qualcosa
del tenero con questo ragazzo, che poi, questo signore, poi non so
questo
quale,
signore
sarà stato un signore attempato, orribile.
No, ma neanche così attempato, però un uomo un po' più grande di me, ma che comunque avrebbe potuto tenersi le sue idee in saccoccia.
Quindi invece lui è andato a vantarsi in giro.
Non lo saprò mai.
Però lo sospetti questo.
Tutti i sospetti, voci di corridoio.
Sei rimasta male però, vero?
Malissimo.
Ti è dispiaciuto? Vabbè.
Sarebbe stato il lavoro della mia vita e sarei stata lì per sempre.
Anche perché guarda, era una coincidenza, devo dire, fortunata. Una ragazza giovane, strana, estrosa, che si presenta come qualcosa di allegro, che le piace fare un lavoro che normalmente la gente, come dici te, si gratta, solo pensa.
Secondo me anche ai parenti anziani piacevo.
Ma certo, era un motivo di richiamo, secondo me. A me piacerebbe essere cremato da una ragazza come te, piuttosto
oh,
che
grazie.
Da un beccamorto con gli occhi tinti, col vestito nero, capito, con lo sguardo finto triste, capito? Almeno.
Grazie.
Pensa che qualcosa di singoli strano, finire nel paese dei balocchi, che ne so, un mondo strano.
Grazie, un onore.
Ma poi dopo è stato facile trovare altri lavori, o per la ragione che dicevamo, cioè, a questa ormai ha fatto la... quella che cremava i morti, figurati, non possiamo permetterlo.
No, al colloquio di lavoro lo vogliono tutti sapere com'era, tutte domande sempre un po' anche scabrose.
Di che tipo scabrose?
Dico, ma è vero che, è vero qua, è vero là?
Che scoppiano i morti, queste cose qua, queste domande tipiche.
Perché sì, è vero.
Scoppiano, no, ma scoppiano davvero?
Sì, è vero.
L'hai visti scoppiare?
Sì.
Fanno un botto forte?
No, più che altro è una normale...
tipo un mortaretto,
espulsione dei gas dovuti a putrefazione.
Vabbè, guarda che è scoppiato anche un papa, Pio XII. No, Pio XII
ne parlavo con la mamma l'altro giorno.
Ma sai la storia, no? L'avevano imbalsamato male, malissimo. L'avevano avvolto tutto nel domo, perché aveva sbagliato il medico, poi l'hanno cacciato dal Vaticano. L'avevano avvolto nel domo, l'hanno esposto e naturalmente lì si è gonfiato, gli è scoppiata tutta la pancia, il torace, una cosa terribile.
Ha fatto un botto terribile,
proprio della Madonna, vero? È stata una cosa imbarazzantissima il Papa, sì. Che scoppia, poi gli hanno dato una ripulita, l'hanno rimesso, ma ormai fu una cosa veramente terribile, tragica, proprio un segno
tragica,
un segno
però
pauroso.
Anche devo dire allucinante perché...
E vabbè, vai, cambiamo argomento, passiamo a cose più allegre, capito? Questa pausa della tua vita che ti ha compromesso un po' il lavoro, abbiamo detto, perché
sì.
Dopo hai trovato altri lavori dopo, sei riuscita a lavorare?
Ho trovato lavoretti con contratti a 2 o 3 mesi, niente mai di stabile, tipo sì, sei brava, però ciao.
Ma perché? ti sei chiesta perché questa cosa qua?
Sì, ma non riesco a darmi una risposta.
È un problema tu nel relazionarti con gli altri, non che sei abbastanza ruffiana, diciamo così?
Non sono molto ruffiana, però insomma sono una persona educata, faccio il mio dovere. Però magari quando vado a lavorare in un negozio di animali e il padrone mi dice dai, per fare la prova del fuoco, mangiati una scatoletta per animali.
No,
per
dai, ma questo è bullismo.
Così
è successo. Tu sei andata in un negozio di animali. E poi tu sì. Sei gattara, scusa, mi hai detto c'hai tutti questi gatti a casa, dovresti essere il lavoro adatto per te.
Però quando uno mi chiede questo tipo di cose, diciamo che non è proprio un'ottima figura da parte di un datore di lavoro.
Madonna, detto di farti mangiare, ovviamente era una sorta di, che ne so, di prova iniziatica che fanno sempre.
Sì.
Ma fatti mangiare il ciappi lì, una scatoletta di quello.
Sì, no, adesso senti questa buonissima, la devi sentire.
E per quello è stata la condizio sine qua non, hai perso un lavoro.
No, ho resistito altre 2 settimane, però no, io posso fare tutto sennò mangiare le cipolle.
Questo che ti chiedeva, mettiti il guinzaglio, queste cose qua, andando
no.
Avanti. A te piacciono però gli animali, vero?
Moltissimissimo.
Quanti gatti avete?
Adesso 8, e dico adesso perché molto spesso ci occupiamo di gatti anziani. Quindi
è un RSA dei gatti pure.
Esatto. Sì,
cosa fate? Li curate? Li accompagnate?
Sì, li accompagniamo perché io sono psicopompo, quindi.
Alle verdi praterie dei gatti. Quanti te ne sono morti di gatti?
Durante tutta la mia vita diversi. Però che noi ci occupiamo di gatti moribondi qualche anno, siamo arrivati a questo che abbiamo adesso, è il 4. E in più una 5ª che è arrivata da sola, e ci siamo concesse però un cucciolo.
Specchio dei desideri, dimmi cosa devo fare, se mi devo alzare o posso riposare, se dei miei amici mi posso fidare. Tu che non mi puoi vedere che mi puoi sentire, specchio io ti prego dimmi cosa fare. Carta del cartomante, dimmi cosa devo fare, se devo andare avanti e camminare, se le cose che ho già fatto possono bastare. posso toccare, ma tu mi puoi sentire. Carta, io ti prego, dimmi cosa fare. Palla di vetro bella, dimmi cosa devo fare. Come faccio se mi faccio male? Se sabato c'è il sole posso andare al mare. Che non mi puoi sentire, ma che mi puoi vedere, guardami negli occhi, cosa devo fare? Stelle lassù nel cielo, ditemi che cosa devo fare, se l'umore scende poi risale, se le cose che ho perduto possono tornare.
Gentili ospiti, chiunque voglia raccontare la propria storia può scrivere a lanaveva@radio24.it.
Tu praticamente applichi le stesse tecniche che hai preso al crematorio anche con i gatti moribondi, poi li cremi, li fai cremare, cosa fai?
Gli ultimi li ho fatti cremare, anche perché sto traslocando e quindi non avrei avuto...
E gli altri?
E gli altri, io sono in giardino e
fatto il cimitero.
Sì, sono anche per confessare un reato, ma sto cercando di portarli con me e sto scavando nel mio giardino.
Ah, vuoi risumare i gatti e portarteli con te?
Sì.
Vabbè, come il cimitero, c'è quel film dell'orrore del cimitero dei gatti che poi la notte ritornano tutti vivi al cimitero Pelle Rosse, non mi ricordo. La notte comunque ritornano fuori morti anche gli animali, tutti, gatti, cani, come zombie.
E quindi sto cercando di portarli con me perché non posso lasciare questa casa.
Ma ognuno ha la sua cassettina con la croce,
sì,
come...
sì, sì, sì.
C'è proprio un cimiterino vero e proprio.
Un cimiterino, sì, sì, sì. So che alcuni non li trovo, quindi...
Hai dimenticato dove è seppellita?
Sì, che sono passati tanti anni e non credevo che avrei mai lasciato questa casa.
E quanti ce ne saranno sottoterra di gatti, più o meno?
13.
E quanti ne hai trovati?
7.
Beh, mancano ancora un po'. Quanto tempo hai per trovare?
Un mesetto.
Come fai? A caso cominci a scavare buche finché non lo trovi?
Vado. Mi sono fatta aiutare da due miei carissimi amici.
Beh, penso. Un amico non
si può. Pazzi quanto me.
Non si può dir di no quando ti chiede una cosa del genere.
No.
E rifarai tante piccole cassettine e li riseppellisci nella casetta, nel giardinetto nuovo.
Me li porto dentro nei vasi di fiori.
Dentro i vasi di fiori?
Sì, perché non ho il giardino.
Ma quindi li metterai nei gerani di casa tua? Ci saranno
esatto,
tutti i gatti dentro?
I gattini.
Quanti già ne hai messi nella fioriera?
Ma più o meno 7, direi. E devo dire che mi è anche venuta la passione per le piante.
No, ma è bello, ci cresce sopra il fiore, diciamo, dal gatto morto.
Sì,
nasce
è una
un
cosa... simbolica.
Dalla morte riviene fuori la vita, cioè beh, bellissime rose, sotto ogni rosa c'è il tuo gattino. Che...
sì,
bello.
Grazie.
E sai già chi verrà a casa tua quando ve ne andate? Già sono venuti a guardare i nuovi inquilini?
Sì, no, l'abbiamo già venduta, manca poco.
È triste però vendere la casa. Quanti anni ci hai vissuto in quella casa?
Tutta la vita, io no, faccio 39 fra pochi giorni.
Quindi quasi 40 anni di vita?
Sì.
Cosa lasci lì? Tu ricordi di quando eri ragazza?
Lascio praticamente tutto, nel bene e nel male, e ultimamente anche tanto male, perché comunque ci sono stati dei lutti, ci sono stati tanti problemi. Quindi...
c'era stata qualche cosa di bella, cioè l'adolescenza,
certo.
I primi amori, i secondi amori, i terzi amori.
Sì, ma quelli si portano anche altrove.
Quindi quelli non rimane nessuna traccia, cara?
No. Le carte rimangono coi vivi, nel senso i ricordi si portano con sé, vengono anche le mie donnine, quindi andiamo tutte insieme.
Senti, nella tua vita relazionale, sentimentale, questa tua vena un po' dark, perché la esprimi da come ti vesti, da come ti si vede a colpo d'occhio, poi sapendo anche che è questa passione di portarti dietro i gatti morti, è lavorato in un crematorio, non ti crea intorno un po' di riluttanza o è, diciamo, un incentivo? Ti piace che fa parte proprio del personaggio, ci sta?
Un po' sì, su via, almeno prendiamoci i lati belli di queste cose.
Quindi qualcuno è attratto da te anche per questa vena?
No, non per questa vena, di solito per prevalentemente il mio aspetto e il mio carattere. Di solito non è mai stato fonte di seduzione, diciamo questo.
Ma nessuno ti ha mai detto, guarda che mi piaci tanto, ma mi fa un po' impressione che tu, diciamo, maneggiavi le bare, forse queste cose qua, no?
No, non mi è mai stato detto. Sì, toccate di Maroni X, ma anche da gente che non ho così voglia di frequentare, comunque.
Vabbè, quindi hai trovato, diciamo, un tuo giro di estimatori, nonostante tu.
Ma quello, immodestamente, sì, un po' sempre.
Cioè, è successo?
Ho successo e mi piace averlo. Però diciamo che comunque ogni tanto si prendono delle belle cantonate, nel senso che ogni tanto un bel faccino non è sintomo poi di una serata divertente.
C'è qualche storia che merita di essere raccontata, strana, singolare, particolare, non quelle banali che ci si vuol bene, ci si ama, si ascia assieme?
Ma alla fine ci si vuol bene anche se non si ama.
Sì, vabbè, ma qualche personaggio strano, visto che tu attiri stranezza, a me ha attirato qualcuno strano, o qualcuno molto convenzionale, con te non va nulla da fare.
Dipende, di solito mi piacciono le persone con un po' di personalità. Mi è capitato di avere una cosa un po' clandestina con un uomo non libero.
Beh, tu dai nell'occhio, però andare in giro con te mica puoi dire questa no è una collega, che non si può dire.
Infatti non si può andare in giro con me.
No, ma mica per toglierti nulla, ma sei divertente, colpisci un signore con passato, giacca e cravatta, con la valigetta, con moglie e figli tutti da casa carini che l'aspettano, va in giro con una ragazza con capelli colorati, vestita stranissima, che sembra un personaggio dei manga, tutti dicono ma che fai, dove l'hai presa? Quindi come riuscivi a gestire la clandestinità in questo caso?
Ma devo dire che appunto questo è stato il rovescio della medaglia, perché questo gran bel faccino poi alla fine non, le palle non ci sono.
E beh, quello si scopre dopo, mica lo scopri.
È sempre una sorpresa.
Vabbè, ma una volta verificato uno può anche cambiare, no?
Esatto, però insomma, per 2 o 3 volte è andato anche bene così.
Ma che tu speravi che lui lasciasse come sempre?
No, assolutamente, anzi questo è il mio stato ideale, perché così io ho la mia autonomia, la mia libertà, non voglio nulla.
Che te ne fai del residuo di una famiglia? Poi mantenere. Ecco, un residuo della famiglia che ti si attacca, lascia la famiglia, ci viene con la valigia, ci guarda, ho lasciato moglie e figli, da oggi viviamo insieme, pensa che noi.
Cazzi tuoi, no, vai fuori.
Sì, con la moglie che poi ti perseguita, coi bambini,
ma...
guarda queste povere creature.
Senza... Ma queste cose si fanno bene, si devono far bene, senza che nessuno lo sappia.
Quindi, e lui già non era capace a gestire la clandestinità, questo?
No, ma poi si vede che era un po' cacciatore, tuttora che la preda si è fatta avere dopo.
Vabbè, scusa, che pensavi che fosse, scusa, un giovane seminarista in cerca di una compagna di preghiera, fammi capire che cosa dovesse.
Però almeno stai zitto, non dirmi oh sì, perché tipo vero, è bellissimo.
Ah, si fingeva innamorato, la tecnica dell'innamoramento.
Sì, beh sì, la vecchia tecnica dell'innamoramento.
Non so se sei informata, ma la maggior parte delle donne ci casca su questo.
No,
come no, hai voglia.
Sì, la maggior parte delle donne sì, però non
cerca sempre l'amore. No, dici.
Mi dispiace per loro.
Beh, lui era tarato, diciamo, sul gusto di massa. Dice, questa di questo, sì, innamorato, sì, quindi è fatta.
Pesco nel mucchio, qualcuno prima o poi.
Però in qualcosa ti avrà attirato questa persona, sennò
il suo aspetto.
Era bello?
Molto bello.
Vabbè, quello è, la bellezza è tutto, sai.
Il primo colpo d'occhio,
il primo colpo d'occhio è quello che ti fa scattare la molla. Poi dopo vai a vedere le carte e scopri che magari sotto non c'è quello che ti aspetta.
Sotto
Ma perché era scarso, diciamo, dal punto di vista poi prestazionale?
No, no, devo dire che ha regalato emozioni nella media. Più che altro ci sono sempre delle sorprese, anche chi non si aspetta e magari abita un quarto d'ora da casa tua si scopre che è un uomo fantastico che fa della roba da fuoco a letto, è simpaticissimo e meraviglioso e non gli avresti dato un soldo di cash fino a due mesi fa. Oppure ci sono quelli bellissimi che
come la signorina Silvani quando finalmente va con Fattozzi che sarà fatto la bomba, dice: cosa mi sono persa in tutti questi decenni? Cosa del
genere.
Ti è successo anche cosa mi sono persa?
Sì.
E cos'è? Un vicino di casa?
Sì.
No, raccontami la storia del vicino impensabile.
Quella del vicino
no, è
molto
bellissima.
Recente.
Vabbè, senza fare punti di riferimento, dai. Cioè, tanto mai cambi casa, non sarà più vicino. Che è data
un conoscente di molti anni.
Tranquillo, amico così.
No, dei grandi rapporti non ce ne sono mai stati, ci stavamo anche un po' sul cazzo effettivamente e poi niente, ci si vede, dai, prendiamo un caffè. E poi questo caffè è diventato un aperitivo di 5 ore e poi...
E vi siete raccontati la vostra vita?
Sì, abbiamo riso tanto tanto e dopo è diventata
una piacevole amicizia profonda.
Una piacevolissima amicizia.
Anche questo era impegnato?
No.
E allora, tu era l'uomo della tua vita, perché non continui?
Ma perché? Io non voglio uomini nella mia vita.
Vabbè, diciamo, come temporaneo e sporadico sollazzo, scusa se ti piace. No?
Sì, certo, certo.
È rotto con lui, no, spero?
No, no, no.
Anche perché adesso andando a abitare in un'altra casa ti riporta un po' i sapori di casa tua, capito?
Esatto.
Rivedere il vicino.
Esatto.
A meno che non vai a casa
i prodotti della mia terra.
Chilometro zero. È molto esatto. Lontana casa nuova?
No, non tanto, è un paese molto vicino.
Guilty under Turkish sighs, a lonesome organ grand a cries, a silver saxophone say should refuse you. The cracked out bells and wash out horns, they blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the streets where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me, drinking from that broken cup, and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Now all the fathers, they've gone down, true love, they've been without it. But all their darts just put me down, cause I don't think about it.
Sto per lasciarmi dalla ragazza dai capelli rosa. È un'apparizione fugace, momentanea. La lascio con le sue angosce, con le sue speranze, con i suoi ricordi. In quello probabilmente sarà il viaggio premio per un cambio di vita. Probabilmente fatto a costo di sacrifici. Gliel'avranno regalata mamma, zia e nonna questa crociera, perché potesse magari non pensare per una settimana e poi tornare a quelli che sono i duri e crudi impegni della sua vita quotidiana. Ah, Però come pensi di svoltare la vita? Ti poni mai il problema? Perché sei giovane, tu mi hai detto hai quasi 40 anni, sembri una ragazzina di 30, a dir tanto poi, quindi...
Purtroppo invece non ce li ho.
Vabbè, che vuol dire? Importante quelli che uno riesce a millantare, non quelli che ha veramente.
Sì, sempre. Penso di svoltare innanzitutto perché saranno finiti i debiti.
E beh, questo già si dorme più tranquilli. Diciamo, la vendita della casa è la casa più modesta, sana i debiti. Questo è già molto.
Sana i debiti.
Andate tutte insieme, tutte le donne, e vi spostate tutte nella nuova casa.
Tutte le donne, in un posticino dove io quindi avrò anche la mia autonomia.
Sei figlia, mamma, zia, nonna, e l'altra? Quattro donne,
figlia,
allora.
Quattro.
Zia, mamma, nonna. E starete un pochino più strette magari, però comunque...
Sì, ma è organizzata di modo per cui comunque ci sono degli spazi personali.
Cioè non lo senti proprio come una, diciamo, caduta di qualità della vita, ecco.
No, sono anni che ho bisogno di uscire dai problemi, soprattutto economici, che ci sono, quindi...
La vita, i problemi economici sono quelli che, guarda, io lo so che l'ho vissuto in famiglia quando ero un ragazzo. Sono cose generazionali, ci si portano dietro non so da quante generazioni.
Sì.
Poi i debiti sono così, ci si passano di padre in figlio e crescono invece che diminuire.
Sì, crescono, non riesci, certo. Tutti i mesi una lotta.
Le banche telefonavano, mi passi tuo papà? Non c'è il papà. Conosco benissimo questa storia.
Quindi lì si ricomincerà da zero, troverò un lavoro giusto. Nel frattempo magari mi metto anche a studiare qualcosa per avere una qualifica più importante.
Tu cosa sai fare nella vita? A parte, diciamo, incassettare, cioè bruciare morti.
No, io ho un diploma di istituto d'arte che
sei un artista,
vale come l'aria.
Infatti ti presenti come artista.
Grazie.
So che gli artisti sono tutti morti di fame, questo lo
sai. Esatto, quindi se non ci ho mai mangiato...
Però l'artista lo può fare benissimo a questo punto. Per adesso.
Sì, sarebbe stato il mio sogno, però come tutti i sogni alla fine che fanno, cioè si infrangono. E quindi pensavo di fare un corso da un'università per lavoratori, per educatore.
Ma questo è interessante, tu hai già esperienza come caregiver, quindi diciamo mi sembra una persona che al di là dell'aspetto potrebbe sembrare frivolo. Ha un senso ha un senso di accudimento del proprio prossimo profondo. Sei occupata della parente malata e disabile. Ti sei occupata comunque di accompagnare nell'ultimo viaggio, quindi avrai visto sofferenza, persone disperate. Ecco, quindi tutto sommato sei una persona altruista, totalmente altruista.
Sì, non è proprio un piacere, però è una soddisfazione dare una pacca sulla spalla a qualcuno che in quel momento ne ha bisogno.
Ma tu pensa, tanta gente invece fa schifo e ne stanno lontani, quindi già molto. Certo che non fa piacere, contatto col dolore a nessuno fa piacere, a meno che non sei masochista. Quindi...
Però ogni tanto capisco che il dolore uno ce l'abbia in casa, quindi capisce cosa vuol dire.
Ma riesce a evadere comunque?
Oh, la grande!
E questo già vuol dire tanto.
Sì.
Poi mi sembra che siete coalizzate fra voi, non ci sono conflitti.
Coalizzatissime.
Come se foste una persona unica, capito?
Siamo un mostro con quattro teste.
Un mostro con quattro teste.
Ci mandiamo a fanculo quasi tutti i giorni.
Vabbè, alla fine, anche i mostri con quattro teste, le teste alla fine si stancano di dormire tutte sullo stesso cuscino, è logico questo.
Sì, ogni tanto ognuna di noi ha bisogno del proprio spazio, però... è una cosa sulla quale stiamo lavorando bene e cerchiamo di farlo.
L'importante è trovare quel minimo di sussistenza, visto che la casa adesso ce l'avete, quello va trovato, che è fondamentale. E, non so, ritentare, ma no, è difficile, ritornare a bussare da quel datore di lavoro che ti ha mandato via, forse non c'è più, il Rattuso non c'è più, magari...
No, io... Mi piacerebbe, però sarebbe un ambiente un po' saturo di brutte voci, di...
Ma guarda, quelle, posso dirti una cosa, ce l'avrei sempre le brutte voci.
Sì, quelle sì.
Una ragazza giovane, appariscente, carina, e spigliata e sicuramente spregiudicata, è sempre caricata, soprattutto in provincia, visto che vivi in provincia, di voci che la seguiranno, ti seguiranno tutta la vita, che a un certo punto... Fanno un fagotto.
A questo punto uno bisogna che impari a fottersene.
Ma brava, esattamente. Solo che tu te ne puoi fottere, ma siccome il mondo è beghino, ben pensante, ipocrita, è difficile che questo ti faciliti nel lavoro.
No, questo non mi faciliterà mai.
Guarda che come basta, persone che si occupano di persone disabili, ad esempio, c'è una grandissima richiesta.
Sì, adesso sì.
Grandissima, lo so bene, perché avendo un figlio disabile so che diciamo, le figure professionali efficienti sono figure costose, devono essere messe a regola giustamente, devono essere ben pagate se ci tieni che... Quindi ti auguro che questa possa essere una bella strada, e poi fra l'altro sei divertente, qualunque ragazzo o ragazza sarebbe felice di averci vicino un compagno adulto come te. Vabbè,
Ho lavorato con gli anziani per un po'.
Sì, ma adesso magari puoi lavorare anche con i giovani disabili, forse.
Sì, sarebbe
il top.
Un vero onore.
Vabbè, intanto ti auguro di goderti bene questo momento di relax.
Grazie.
E poi chissà che magari abbiamo altre occasioni di incrociare le nostre strade. Ti abbraccio, grazie, ciao.
Anche io, tantissimo.
Buon viaggio.
Ciao, ciao.
I'm a dreamer. I dream a lot. I go upstairs in the ease my case, yeah. A dreamer. I'm a dreamer and I dream of you. A dream.